Buongiorno, buongiorno, aspettate che adesso voglio vedere una cosa, perché ci troviamo, è un po' tardi come al solito, però adesso ve la vedo, eccola qua, eccola qua, eccola qua, il 24 aprile, il 24 aprile tutti quanti i giornali parlano delle solite cose, mentre io sono un po' fissato, l'avete visto forse sulla mia pagina, con un anniversario che non si caga nessuno, che è quello del genocidio armeno, 1,5 milioni di persone ammazzate nel 1915 e di cui oggi soltanto due giornali, incredibilmente agli opposti, se ne occupano grandemente. Il giornale con un pezzo di Giubilei favoloso, di Francesco Giubilei, perché si tratta della vecchia, una delle più forse antiche chiese cristiane d'Oriente. In realtà, come scrive nel bellissimo libro che abbiamo fatto con Liberi Libri, Ben Daoud, in realtà sono cugini vicinissimi cristiani, considerati all'epoca eretici per una disquisizione sull'essenza dello Spirito Santo. Pensate un po' voi di che cosa si parlava all'epoca. E la seconda ricordo del genocidio armeno avviene con un pezzo altrettanto bello di Piero Sansonetti sull'Unità. 24 aprile, invece è tutto preso, ovviamente, lo capisco, per i giornali, non dal ricordo di quello che avvenne nel 1915, 110 anni fa, sugli armeni, ma per quello che è successo pochi giorni fa a Roma sulla morte del Papa, che era largamente prevista, visto quello che era successo in ospedale, e quello che succederà domani per il 25 aprile, che è ovviamente un'altra data fondamentale. Partiamo con il Papa, in fila per ore per vedere il Papa, e su questo non poteva mancare l'interpretazione del fatto quotidiano, e cioè il fatto quotidiano oggi mette in prima pagina la foto di alcuni politici che avrebbero avuto, che hanno avuto, anzi togliamo il condizionale, una fila privilegiata per salutare le esequie, le spoglie del Santo Padre. La casta salta la fila per il Papa anticasta. Questo è il gioco di parole di Travaglio e del Fatto Quotidiano. Vi segnalo, che il Fatto Quotidiano evidentemente mette in evidenza che gli unici che non hanno accettato di saltare la fila, secondo me manco ci sono andati, sono quelli del Movimento 5 Stelle, che quindi probabilmente avranno fatto ore di fila come tutti gli altri cristiani, come si suol dire, per salutare il Papa. Puntatevi questa idea anticasta dei grillini per poi andare a vedere tra poco che cosa fa il questore grillino della Camera riguardo e giustamente lo fa, alla pensione di De Lorenzo, l'ex ministro della Salute, e tra poco ne parleremo. Torniamo e andiamo, grazie a Furna per il badge che hai acquistato, e andiamo sulle considerazioni riguardo al Papa. Mi ha piuttosto colpito, poi ci sono tutte le vicende, Parolin, il segretario di Stato, il Filippino, e poi dopo il cardinale di sinistra Zuppi, insomma ci sono tutte le vicende che possono e sempre interessano la nomina di un signore tanto importante quanto è il Papa, per la cui morte arrivano 170 delegazioni, praticamente tutto il mondo viene a omaggiare la salma del Papa, quindi potete immaginare che la nomina del prossimo Papa, nonostante le minchiate che si dicono, cioè sarà un Papa tecnico, comunque il Papa è il Papa e ancora rende Roma centrale come 1.000 anni fa. Insomma, è una cosa piuttosto interessante per noi italiani ritrovare questa allure per una città che altrimenti insomma, non è che viene così tanto, non è così tanto al centro dell'attenzione in casi diversi. Il cardinale Radcliffe, un domenicano reso cardinale recentemente proprio da Francesco, e fa un sermoncino che pubblica oggi il Domani, il giornale di De Benedetti, in cui dice: i poteri di Bergoglio, i poveri di Bergoglio e i tagli mortali di Trump. Riguarda a quelle organizzazioni benefiche che lui ha tagliato, di cui abbiamo parlato tante volte, e addirittura alcune ricerche dicono che grazie ai suoi tagli sarebbero morti dei bambini. Quindi il concetto è questo: Trump va del Domani al funerale con Melania, e va al funerale dell'uomo Francesco, che da una parte omaggia il funerale e dall'altra, attraverso i tagli che lui ha fatto alla spesa pubblica all'estero degli Stati Uniti, invece Trump sarebbe un assassino. Questo è il principio detto in maniera non tanto domenicana ma molto gesuitica dal nuovo cardinale, straordinario. Quindi abbiamo le prime due posizioni dei giornali. Il Fatto Quotidiano dice che il Papa è anticasta e i politici saltano fila perché sono casta. E dall'altra il Papa è per i poveri e Trump va al funerale nonostante odi i poveri. Beh, questo è il fantastico mondo delle celebrazioni del Papa, in cui vi segnalo un paio di cose che il cardinale Radcliffe forse potrebbe conoscere. Il primo è che questi soldi che vengono dati agli aiuti umanitari forse li potrebbe dare allora la Chiesa o l'Italia, o non c'è scritto da nessuna parte al mondo che siano obbligati i contribuenti americani a sostenere le benefiche, straordinarie opere di beneficenza che continua a fare comunque. Quindi questi morti semmai non sono imputabili agli americani, ma è il mondo intero che non partecipa a queste opere di beneficenza, prima cosa. Seconda cosa, almeno sulla carta Trump dice di volersi occupare dei poveri americani e non dei ricconi della Silicon Valley, posto che sta e vuole riportare le industrie a casa. Io non sto dando un giudizio di valore su quello che dice Trump, sto semplicemente dicendo che questa vicenda del Papa è diventata una vicenda dei funerali del Papa iperpolitica. Quindi, secondo il cardinale Radcliffe, e il favoloso cardinale Radcliffe, che voterà il prossimo Papa, e veramente spero che lo Spirito Santo faccia un buon lavoro in questo conclave, e Trump è uno da non tenere in considerazione per i funerali e fa male ad andare, straordinario. E invece c'è una terza persona che non dovrebbe andare, sempre per travaglio al funerale, è Ursula von der Leyen. E Ursula von der Leyen non dovrebbe andare perché lei sta variando un piano di riarmo dell'Europa da 800 miliardi, che è esattamente il contrario di quello che voleva il Papa. Siccome questo Papa ne ha dette di tutti i colori e in modo anche piuttosto irrituale, forse tutti i nostri commentatori, Travaglio, Il Domani, Il Giornale, Il Libero, La Verità, Porro, vorrebbero un funerale come nella Terra dei Santi, cioè con nessun capo di Stato straniero, perché il Papa ce l'ha talmente con tutti e ha ammazzato le idee di tutti quanti, per cui è ridicolo che chiunque si presenti. E questo è lo stesso canovaccio che usa la Schlein, che ieri si presenta alla Camera e dice: non siete una destra ipocrita, la Meloni è ipocrita, perché dice la Schlein, voi dovevate sentire quello che diceva il Papa sugli aiuti umanitari e sull'emergenza climatica. Sono cose che voi non seguite, che voi considerate siete dei negazionisti, eppure fate tanto i bravi con questo Papa che diceva cose completamente diverse, sia sul riarmo e sia su con Laudato Si', quella orribile enciclica fatta dal Papa sull'ambiente, non dovreste partecipare. Allora, quindi abbiamo la sinistra che non dice, la sinistra dei cardinali che dice che Trump non deve partecipare perché fa i tagli alle agenzie della minchia americane che spendevano miliardi anche per politiche woke. Poi abbiamo Travaglio che dice che non ci deve andare Ursula von der Leyen perché lei vuole riarmare l'Europa. Poi abbiamo la Schlein che dice che la Meloni non ci deve andare perché il Papa era per il clima e lei è contro il clima, e poi abbiamo anche i politici che fanno la fila per le esequie, che saltano la fila e non dovrebbero saltare la fila perché il Papa è anticasta e loro sono casta. Fantastico. Cioè, il Papa è un dettaglio, poveraccio, il Papa non vale nulla. Adesso, come diciamo, come in una serie di Dick, l'occhio dal cielo, adesso mi deve arrivare un fulmine a ammazzarmi perché dico queste cose. Dico queste cose semplicemente perché questo Papa cattocomunista, evidentemente, secondo la coerenza, dovrebbe non essere celebrato da nessuno di quelli che non sono cattocomunisti. E quindi va bene l'intervista di D'Alema che dice che è bravissimo, va bene la Schlein che dice questo è il nostro Papa, va bene il cardinale Zuppi e quest'altro cardinale che dicono che Trump è uno sfanfarone che non si deve presentare lì. Fantastico. Riescono a renderlo più antipatico da morto di quanto fosse non simpatico da viva questo Papa. Daniele Manauzio. sì. E devo dire la verità, questa roba qui, lunedì a Quarta Repubblica che torneremo, ne riparleremo, però ovviamente quello che succederà, Nicola, non me ne volete, però Francesco è stato un papa piuttosto banalotto, dice qualcuno. Boh, non so come sia stato, non sono in grado di giudicarlo, però il punto è che ognuno lo può prendere per il suo lato, il papa, e la sinistra lo ha reso già un suo straordinario santino. Vedrete nei prossimi anni, se venisse eletto un papa diverso da quello che abbiamo ora, vedrete nei prossimi anni quanto ci rifaremo e quante citazioni verranno prese di Papa Francesco per dare il senso della bontà di una propria posizione. Nel frattempo Trump ne compina un'altra delle sue, apparentemente, però dice una cosa che tutta l'Europa occidentale, tutto il mondo occidentale accettava, e cioè diceva Zaleschi e l'Ucraina decida e accetti di perdere definitivamente la Crimea. E allora i giornali si scandalizzano: ma come deve accettare l'Ucraina di perdere la Crimea? Ma toc toc! Faccio poco casino perché stanno tutti dormendo. Ma dove cazzo eravate quando la Crimea fu conquistata dai russi? Dove erano, come ha ammesso lui stesso, Calenda, come ha ammesso, non hanno ammesso il centrodestra, il centrosinistra, quando la Russia si conquistò con le armi la Crimea? Dove erano? Zitti e muti e si girarono dall'altra parte. Cioè, il punto sostanziale è che oggi Trump dice di accettare quello che era stato largamente accettato da tutta l'Occidente, cioè che Putin si riprendesse la Crimea 15 anni fa, punto, 10 anni fa, punto e basta. Cioè, il punto sostanziale è che oggi ci scandalizziamo che Trump dica a Zelensky di fare quello che zitti zitti tutti gli occidentali avevano detto a tutti gli ucraini di fare negli ultimi 10 anni. Ma è una roba pazzesca, pazzesca. E nel frattempo il punto sostanziale è che è successa una questione, da un punto di vista procedurale, fantastica. Cioè, dovete sapere, ne parla Travaglio, ma non solo lui, ne parlano un po' tutti i giornali, che Ursula von der Leyen, per riarmare con 800 miliardi l'Europa, col piano di riarm, diciamo, titolo geniale di questa sua nuova programma di spesa pubblica, aveva utilizzato un articolo dei trattati, il 122, per cui l'esecutivo, cioè la Commissione europea, in casi di particolare eccezionalità può decidere spese senza avere l'ok del Parlamento europeo, che è l'unico organo legislativo dell'Europa, tra l'altro eletto democraticamente. Allora lei dice: io, siccome c'è un'emergenza, decido di spendere 500 miliardi. Il Parlamento non lo sento perché, essendo un'emergenza, l'articolo 122 me lo permette. Viene fatto un ricorso al Comitato Giuridico del Parlamento Europeo per dire: ma davvero c'è un'emergenza che giustifica l'utilizzo di questo articolo che esautora il Parlamento? E il Comitato Giuridico del Parlamento dice: ragazzi, ma che state a dire? All'unanimità, quindi anche i colleghi popolari della Ursula von der Leyen, i socialisti, i verdi, i conservatori, votano tutti contro il fatto che Ursula von der Leyen abbia potuto decidere una cosa che in realtà, secondo loro, non poteva decidere in autonomia. Quindi un calcio in faccia, giuridicamente, alle decisioni pazzesche della Ursula von der Leyen, della Commissione europea, che, devo dire la verità, in questo un po' c'ha ragione Travaglio, che un po' la democrazia la utilizza a uso e consumo suo. Quindi se non viene eletto, se non vengono, non viene fatto candidare Georgescu in Romania, nessun problema, mentre lei può essere antidemocratica nel decidere di non sentire i parlamentari eletti per fare il programma di spesa più incredibile che ci sia stato fatto negli ultimi anni. Francesco Bechis, oggi sulla prima pagina del Messaggero, racconta di questo ritorno del vitalizio deciso dalla Camera a Francesco De Lorenzo, totalmente meritato perché è stato completamente il suo processo è stato reintegrato, come diavolo si chiami l'istituto giuridico per cui lui ha pagato il suo conto della giustizia, e quindi hanno deciso. La cosa che mi interessa di questa vicenda è che, di questa storia, visto che anche il questore del Movimento 5 Stelle ha giustamente votato a favore rispetto al reintegro del vitalizio di Francesco De Lorenzo, e il Movimento 5 Stelle viene considerato sobrio se non fa la fila o proprio non si presenta al funerale del Papa, mentre viene dimenticato quando vota a favore del reintegro del vitalizio De Lorenzo, che, conoscendo quanto sono manettari loro, l'avranno considerato un obbrobrio. Nel frattempo c'è una paginetta che vi sarà sfuggita, su Abu Mazen. Abu Mazen è quel signore che guida al-Fatah, cioè uno dei gruppi fondamentali di rappresentanza dei palestinesi, e l'eredo di Arafat, non uno qualsiasi, e che guida quindi i palestinesi fuori da Gaza, a cui venne affidata Gaza nel 2005, perché la gente si dimentica che Gaza, a differenza delle cazzate che dicono in molti, fu liberata dagli israeliani nel 2005, 20 anni fa, 20 anni per fare gli attentati, questo hanno utilizzato Gaza, 20 anni per fare non le scuole e non i desalinizzatori, ma per costruire razzetti e bombe. Ma lasciamo perdere. Abu Mazen, il capo dei palestinesi che non sono a Gaza e che guida quindi tutto il resto del mondo, della diaspora o del mondo palestinese, ha detto che quelli di Hamas sono dei figli di cane e che grazie al loro rapimenti e ai 59 ostaggi che oggi hanno, dice Abu Mazen, non un pericoloso commentatore dei giornali conservatori, non il sottoscritto, non la zuppa di Porro, dice che per il fatto che loro non stanno come si dice, non stanno liberando gli ostaggi, stanno cagionando la morte di centinaia e migliaia di palestinesi e di bambini palestinesi. Cioè, lo dice Abu Mazen, palestinese che governa l'altro pezzo dei palestinesi. Vi segnalo oggi un paio di giornali italiani riportano, a proposito di questioni di Papa ed ebraiche, le dichiarazioni dei capi della comunità ebraica italiana che si uniscono al lutto del Papa e che utilizzeranno che avranno e limiteranno anche i loro precetti religiosi per poter partecipare a questo lutto. Quindi la comunità italiana è molto vicina al Santo Padre. Ci sono tutte le storie sul 25 aprile che non vi sto neanche a dire perché ne parleremo domani, perché tutti quanti hanno messo il 25 aprile, no, ma quale sobrio, Landini dice ci vuole sempre la lotta per il 25 aprile, e le scuole, il 25 aprile, tutta una serie di, come, diciamo, di fanfaranate del 25 aprile che potete immaginare. Ci sono dei meme tremendi sul 25 aprile, vabbè, lasciamo perdere. Nel frattempo, però, Trump fa un'altra cosa: apre su Cina e Fed, dice che il capo della Fed, Powell, può rimanere là e non ha alcuna intenzione di licenziarlo, anche se nei giorni precedenti, davanti anche alla Meloni, ha detto che era un poco di buono e che era un disastroso gestore della Federal Reserve. Però il punto fondamentale è che le frasi di Trump, come spesso avviene in questo momento di incertezza sui mercati, fanno sì che le borse rimbalzino, perché dice: se riduce un po' i dazi sulla Cina e se soprattutto il capo della Federal Reserve rimane là, beh, in fondo ci sarà una de-escalation, come si dice ora, delle dichiarazioni e dei casini che può combinare sulla borsa. Casini che comunque continua a combinare l'Europa, non ho grande simpatia né per Apple né per Meta, ma sono stati multati 700 milioni di euro perché non avrebbero avuto dei comportamenti congruenti con la nuova direttiva, si chiama la Digital Markets Act, questa disciplina del digitale che noi applichiamo in Europa, che è una specie di rottura di coglioni che la metà basta. Noi siamo l'unico paese al mondo per cui tu pensi di aver assolto i tuoi problemi di privacy mettendo un ok ai cookie come fate ogni volta che entrate su una pagina. Io vorrei sapere dai miei commensali, da quelli che stanno qua sulla zuppa, ma che cazzo serve ogni volta che vado su una pagina di internet accettare quei cookie? Pensiamo forse che una volta accettiamo, una volta non li accettiamo, cioè pensate che veramente questo ci mette al riparo della nostra privacy, dei nostri dati, che questa specie di atteggiamento leguleio possa risparmiare i nostri dati e le nostre informazioni? Detto questo, la Digital Markets Act, che questa direttiva prevede varie cose, che le applicazioni che vengono fatte dall'App Store devono avere anche scritto sotto, guarda che puoi avere la stessa applicazione fuori dall'App Store gratuitamente, oppure Meta ti può togliere la pubblicità a pagamento oppure tenertela, però ti prende. Insomma, stiamo parlando delle pippe al morto, cioè mentre quegli americani si inventano i social network, mentre si inventano i Google, mentre si inventano l'intelligenza artificiale, noi abbiamo una serie di avvocati europei che dicono come facciamo a tutelare la privacy o il naso o le orecchie o i capelli degli europei, cioè gente che non sa che cazzo vuol dire dove sta andando il mondo e che pensa di fare delle norme per cercare di tutelare privati che utilizzano strumenti inventati da altri che sono talmente potenti che attraverso le leggi tu pensi di vedere come possono essere meno potenti. Ragazzi, stiamo veramente impazzendo. E comunque qualcuno può essere contento che noi ci prendiamo 700 milioni, ma che cosa sono 700 milioni rispetto a un'azienda come Apple che vale il PIL dell'Italia? Niente, stiamo parlando di niente, nel senso che io vorrei avere un'azienda come Apple che non nascerà mai perché oggi le nostre migliori menti, si fa per dire, stanno là a provare i regolamenti invece che a lavorare in laboratorio per inventare qualcosa di nuovo. Vabbè, noi ci vediamo sempre sul sito nicolaporro.it e tutta la giornata e poi domani, come di consueto, Luigi Turco, ciao, buona giornata anche a te e domani con la zuppa di Porro, sempre qua da Miami. Ciao.